Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il giorno dopo le elezioni in Germania, nonostante l'affluenza record, il risultato è un colpo duro alla democrazia tedesca. 3 anni di guerra in Ucraina, dal 24 febbraio 2022 a oggi però il mondo è cambiato e il terremoto di Donald Trump ha invertito le carte in tavola. Il presidente francese Macron vola a Washington nel tentativo di riportare l'Europa nel gioco diplomatico innescato dal riavvicinamento tra Washington e Mosca. Medio Oriente, Tulkarem e Jenin come Gaza. L'esercito israeliano intensifica gli attacchi sulla Cisgiordania, mentre la tregua nella striscia traballa. Stati Uniti, un podcaster all'FBI. Donald Trump nomina Dan Bongino come vice direttore della Polizia Federale, ex agente dei servizi segreti diventato famoso con il suo podcast Megafono delle teorie trumpiane. Serie TV, il 50° anniversario del Saturday Night Live. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito dalla Germania, il giorno dopo il voto, un voto che ha visto un'affluenza record all'84%, la vittoria della CDU di Merz, ma l'estrema destra di AfD come secondo partito. In studio mi ha raggiunto Schauki Senussi. Schauki, buonasera. Intanto, quali insegnamenti traiamo da questo voto?
Buonasera Martina, come dicevi è il record dell'affluenza in controtendenza rispetto alle elezioni negli altri paesi dell'Unione Europea, ma questo non porta a più democrazia, visto che la Germania è stata investita da una onda nera di estrema destra, in particolare nella parte orientale, la ex DDR. L'Unione CDU-CSU ha vinto, ma non ha stravinto, forse anche per la mancanza di una leadership forte e carismatica, due qualità che non sono nelle corde del capo della CDU Friedrich Merz. Male la coalizione uscente, i verdi ridimensionati, i liberali spariti, l'SPD ha ottenuto il suo peggior risultato, questa coalizione ha pagato le sue lotte intestine, ma soprattutto le conseguenze della guerra in Ucraina con il taglio del gas russo che ha provocato una grave crisi economica e sociale. Infine il miracolo compiuto dalla sinistra che alla vigilia era alle prese con una scissione dolorosa. Ma andiamo con ordine, il prossimo cancelliere Merz ha detto che l'Unione ha un chiaro mandato per costruire una grossa coalizione, i colloqui con l'SPD inizieranno nei prossimi giorni. La somma dei due blocchi è di 327 deputati e la maggioranza assoluta, ricordiamolo, è 316 deputati. Merz spera di ottenere la fiducia prima di Pasqua, ma sarebbe un miracolo, perché dopo l'accordo politico sono previsti dei passaggi obbligati di democrazia interna ai due blocchi tra congressi straordinari e consultazione degli iscritti. Come saranno queste trattative? Sentiamo Walter Raue.
Nei lunghi anni di reggenza e di convivenza all'interno del governo con Angela Merkel, i socialdemocratici hanno davvero imparato una cosa, cioè di vendere carissima la loro pelle, perché è vero che quello di ieri è stato il peggior risultato di sempre per l'SPD, però comunque non erano viziati da successi strepitosi nemmeno, diciamo, gli ultimi 12 anni almeno. Quindi come trarre il massimo profitto dal minimo numero di seggi? Ecco, questa è un'arte davvero molto raffinata da parte dell'SPD, che venderà cara la sua pelle. Friedrich Merz però un conto sono la campagna elettorale, un conto poi sono le trattative per la coalizione di governo. In tema di migrazione, ecco, ahimè, lì non è forse, ecco, il tema che sarà più spinoso all'interno delle trattative, delle consultazioni per formare un esecutivo, perché tutto sommato le differenze non sono insormontabili. L'SPD adopera sicuramente un linguaggio molto più prudente, anche molto più pacato e meno solenne o minaccioso come fa la CDU. Però alla fine l'intenzione e la volontà di ridurre drasticamente l'immigrazione mi sembra di vederla anche abbastanza dai socialdemocratici.
Sempre oggi Merz ha detto che AfD ha esattamente il doppio dei voti dell'ultima volta e questo è l'ultimo segnale di allerta ai partiti del centro. Infatti, ad esempio, la ex DDR ha votato in massa per l'estrema destra. Il perché? Ci sono molte ragioni, per esempio il muro che divideva le due Germanie regge ancora. Al posto del cemento armato c'è oggi una miscela di disuguaglianza e povertà, oltre al fatto che la parte orientale non ha mai fatto i conti con la propria storia nazista. L'Unione Sovietica aveva messo sotto il tappeto quella fase tragica della Germania. Ovviamente c'è anche il trauma della riunificazione che ha provocato un'ondata senza precedenti di licenziamenti. In un libro intitolato Anschluss, l'economista Vladimiro Jacquet sostiene che è sbagliato parlare di riunificazione perché fu una vera e propria annessione. Qualche anno fa, al 30° anniversario del crollo del muro di Berlino, avevamo intervistato Detlef Follack, dirigente locale del sindacato Verdi di Rostock, che ai tempi del muro fu uno degli attivisti e artefici delle proteste contro il vecchio regime.
Also nach den ersten Reaktionen der Freude über die Wende, über die friedliche Wende in der DDR und über die.
Dopo le prime reazioni di gioia per la svolta pacifica nella DDR, l'apertura dei confini, la nuova libertà, la democrazia, arrivò in modo relativamente veloce anche una certa insicurezza. Perché inizialmente non era così chiaro come le cose sarebbero andate avanti. Le ex fabbriche del popolo continuarono a sopravvivere, ma al più tardi, con l'introduzione del marco tedesco come moneta, l'esistenza per queste fabbriche diventò sempre più difficile. E si impose in generale un grande disorientamento, insicurezza, perché molto presto iniziarono anche i primi licenziamenti. Alcune fabbriche furono vendute tramite l'amministrazione fiduciaria, cosa che portò alla riduzione dei posti di lavoro, la grande flotta per la pesca, i cantieri navali, il porto, la compagnia di navigazione, quindi le grandi aziende che impiegavano fino a migliaia di lavoratori, hanno risentito in dimensione notevole degli effetti del periodo successivo alla caduta del muro e del processo di ristrutturazione che ne è risultato. Questo è stato anche, credo, il problema psicologico di molte persone, in particolare nell'Est, che quasi dall'oggi al domani, con la caduta del muro, si sono dovuti confrontare con il problema della disoccupazione. I tedeschi dell'Ovest conoscevano già questo problema. Lì la disoccupazione c'era sempre stata, in misura maggiore o minore. Ma per i cittadini dell'ex DDR, questo era un fenomeno assolutamente nuovo.
Ecco, l'unica sorpresa, Martina, di questo voto è il risultato della Linke, che a gennaio era data al 3%, fuori dal Parlamento ieri ha sfiorato il 9% e porta a casa 62 deputati e soprattutto ha sfrattato i Verdi dalla città di Berlino. Mauro Meggiolaro, ricercatore e giornalista che vive a Berlino.
A me ha colpito molto il grande recupero della Linke, di cui abbiamo parlato nel podcast. Abbiamo visto che stava crescendo, trainata anche da questo nuovo volto della Linke, Heidi Reichenegg, questa giovane 35enne molto forte sui social. La Linke mi ha stupito molto a Berlino. È riuscita a vincere 4 mandati diretti ed è interessante che hanno vinto anche il primo collegio nell'Ovest, cioè a Berlino Ovest, in questo caso a Neukölln. Il tutto è stato possibile perché ce ne siamo accorti alla fine a Berlino. La Linke era dappertutto, volantinaggi a meno 10. Diciamo, sono tornati un po' al vecchio modo di fare campagna elettorale e oltre a questo la Linke offriva a tutti i cittadini la possibilità di fare il check del proprio affitto. Si è comportato un po' come una Federconsumatori, diceva ai cittadini: noi vi siamo vicini, venite da noi, vi spieghiamo come potete spendere meno per l'elettricità, vi spieghiamo come potete farvi abbassare l'affitto. E questo ha pagato alla fine, perché la Linke ha ottenuto un risultato straordinario, ha scalzato i Verdi dalle loro roccaforti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
fa, il 24 febbraio del 2022, i carri armati russi entravano in Ucraina. Oggi, dopo 3 anni di guerra su larga scala, il quadro geopolitico è molto cambiato. Oggi, ad esempio, gli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno votato contro la risoluzione ucraina sostenuta dall'Unione Europea sull'integrità territoriale di Kiev, mentre all'incontro del G7, sempre in occasione del terzo anniversario della guerra, Trump ha insistito sul fatto che Zelensky firmi l'accordo sulle terre rare e ha detto che sta discutendo con Putin di accordi economici tra Washington e Mosca. Sentiamo Emanuele Valenti.
Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, Putin aveva presentato una serie di richieste all'Occidente, soprattutto agli Stati Uniti. Chiedeva garanzie su 2 fronti, che le ex repubbliche sovietiche, come l'Ucraina, non fossero mai entrate nella NATO e che non ci fossero armi e truppe occidentali nei paesi dell'Europa centrale e orientale che un tempo gravitavano nell'orbita di Mosca. La risposta la conosciamo, così come conosciamo quello che è successo nei 3 anni successivi. Nonostante le sue truppe continuino a guadagnare terreno nel sud e nell'est dell'Ucraina, il Cremlino non è ancora riuscito a ottenere i suoi obiettivi sul campo, non controlla ancora le 4 regioni ucraine che ha dichiarato di aver annesso. Ma nel nuovo quadro geopolitico, quello creato da Donald Trump in queste settimane con un vero e proprio terremoto, Putin ha già ottenuto una vittoria importante, l'allontanamento tra le 2 sponde dell'Atlantico. In questi 3 anni abbiamo parlato più volte delle divisioni europee sull'Ucraina, così come del tentativo del Cremlino di renderle ancora più marcate, profonde. Bene, oggi quelle divisioni sono praticamente nulle, inesistenti, di fronte alla frattura tra Stati Uniti ed Europa. Non è un caso che Ursula von der Leyen, durante il vertice a Kiev da Zelensky, oggi con altri leader occidentali, abbia ripetuto come in gioco non ci sia solo il futuro dell'Ucraina, ma di tutta l'Europa, a partire dalla sua sicurezza. La cosa ormai è così chiara che anche il probabile futuro cancelliere tedesco Merz ha indicato come una delle sue priorità sarà l'unità del continente e l'autonomia europea per quanto riguarda la difesa, visto che la copertura americana è ormai tutt'altro che scontata. Il leader della CDU si è spinto a dire che il prossimo vertice della NATO, la prossima estate, sarà diverso da tutti gli altri. In effetti, quello che sta succedendo in questi giorni non si era mai visto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E il 2025, se le cose dovessero andare come alcuni segnali indicano, quindi con un accordo tra russi e americani sopra gli interessi ucraini ed europei, il 2025 diventerà uno di quei passaggi storici che hanno cambiato il mondo delle relazioni internazionali, proprio come il 1989 e la caduta del muro di Berlino. La situazione è ancora molto fluida, ancora non sappiamo quali saranno i prossimi sviluppi. Ricordiamo che nonostante il quadro geopolitico favorevole, il Cremlino deve far fronte a grosse perdite sul campo e a un'economia che sta accusando le sanzioni occidentali. E ricordiamo che negli Stati Uniti Putin non è così popolare, anche se adesso, con un sistema dell'informazione più favorevole a Trump, rete inclusa, per la Casa Bianca potrebbe essere più facile vendere un accordo con Mosca. Anche i media ufficiali russi intanto stanno insistendo molto sulle divisioni crescenti tra le 2 sponde dell'Atlantico. In fondo la Casa Bianca non ha usato quelle 2 carte che molti diplomatici si aspettavano nell'avvicinamento a Putin. L'isolamento russo, per superare il quale il Cremlino sarebbe stato probabilmente disposto a una serie di concessioni, e l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, per il quale vale lo stesso. Il presidente americano è andato oltre. Ed è scontato appunto che a Mosca siano contenti. Di sicuro, rispetto al 24 febbraio 2022, siamo in un altro mondo, appunto quello di Trump, nel quale da un giorno all'altro, anche se non sul campo, Putin ha già segnato una serie di punti pesantissimi a suo favore. Un ruolo di diretto interlocutore con l'America, quindi di grande potenza, la possibile fine dell'isolamento economico e commerciale, ma soprattutto, lo abbiamo detto, l'allargamento delle divisioni nel campo avversario. Oggi Putin ha anche parlato nuovamente al telefono con il suo partner, non alleato, ma partner importante, il cinese Xi Jinping.
E proprio nel tentativo di riportare l'Europa all'interno di questo gioco diplomatico che è stato innescato dal riavvicinamento tra Washington e Mosca, oggi il presidente francese Macron è volato a Washington per incontrare Donald Trump. Sentiamo Francesco Giorgini.
Emmanuel Macron, che si presenta oggi alla corte del nuovo imperatore Donald Trump, è il dirigente europeo in carica di più lungo corso, l'unico ad aver già praticato il presidente americano durante il suo primo mandato. Il presidente francese è anche il primo e più convinto sostenitore della necessità e dell'urgenza dell'indipendenza strategica e militare dell'Europa, che va predicando dal suo discorso della Sorbona del 2017, finora tra l'indifferenza compiacente, quando non l'opposizione dichiarata, della maggior parte delle altre cancellerie europee. Ed infine Macron è a capo del primo esercito del primo arsenale nucleare dell'Unione Europea, di cui la Francia è uno dei sei paesi fondatori, nonché il solo membro ad avere un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ma Macron è anche un presidente a fine corsa, che non può ricandidarsi una terza volta di seguito, sconfitto alle elezioni legislative e costretto sulla difensiva sulla scena politica nazionale. E l'Europa, di cui vuole difendere le ragioni, resta drammaticamente fragile sul piano militare, tanto in uomini che in armi, come in capacità industriale, e largamente divisa sul fronte politico e strategico. Anche se le prime dichiarazioni del probabile nuovo cancelliere tedesco Merz sull'indipendenza militare e strategica della Germania e dagli Stati Uniti possono contribuire a rivitalizzare il motore europeo franco-tedesco e a rafforzare dunque la posizione di Macron in Europa e a Washington. Macron vorrebbe convincere Trump dell'utilità e dell'interesse anche per gli Stati Uniti di fare un posto all'Europa al tavolo del negoziato, un negoziato che prenda in conto le priorità dell'Ucraina, che preveda solide garanzie di sicurezza per Kiev, ma anche per l'Europa a medio e lungo termine. E per convincerlo offre, per così dire, il poco che ha: la disponibilità della Francia, in coordinazione con la Gran Bretagna e magari con un certo numero di altri stati europei, a fornire le truppe per una forza non di interposizione, ma piuttosto di verifica e vigilanza del rispetto degli accordi, in Ucraina sì, ma nelle retrovie. Proposta probabilmente inadeguata o insufficiente, ancora difficile da definire e organizzare, lungi dal fare per ora l'unanimità in Europa e magari inaccettabile per Mosca. Ma soprattutto, al di là dell'urgenza, la questione ucraina rischia di essere il laboratorio e la prima manifestazione della nuova orientazione strategica americana per la costruzione di un asse Washington-Mosca a largo spettro e di lunga durata in funzione anticinese, con l'Europa a fare necessariamente da naturale ed inerme variabile d'aggiustamento, nel qual caso sarà solo la capacità ad unirsi, costi quel che costi, senza se e senza ma, dei paesi europei, senza cedere alle sirene degli accordi bilaterali e alla corsa al vassallaggio, a permettere all'Europa di scegliere il proprio avvenire.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Medio Oriente. Quella che si è aperta oggi sarebbe in teoria l'ultima settimana della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, ma i colloqui per la seconda fase sembrano in stallo e la tenuta della tregua stessa è appesa ad un filo. Netanyahu ha detto che non libererà i 602 prigionieri palestinesi che dovevano essere liberati sabato se Hamas non restituirà entro oggi 4 corpi di ostaggi, senza però fare la sua consueta cerimonia. Hamas ha detto che potrebbe rivedere le modalità con cui rilascia gli ostaggi e forse potrebbe consegnare 2 corpi nelle prossime ore. Per il momento però sono solo dichiarazioni, tutto molto in bilico e secondo i media israeliani il governo Netanyahu starebbe puntando ad un prolungamento della prima fase per far liberare tutti gli ostaggi rimasti in un'unica tornata e scarcerare i detenuti palestinesi, senza quindi andare alle fasi successive che nei fatti avrebbero teoricamente portato alla fine della guerra. In tutto questo, molto chiara è invece la situazione in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha ulteriormente intensificato i suoi attacchi, soprattutto nei campi profughi di Jenin, dove per la prima volta dal 2002 sono entrati i carri armati, e di Tul Karem, dove l'80% della popolazione è stata costretta a sfollare. A Tul Karem abbiamo raggiunto Omar, architetto palestinese che vive nella città.
La situazione è grave. Non c'è la vita a Tul Karem, non c'è banca aperta, soltanto supermercati, soltanto verdura, soltanto farmacia. Poi per andare in ospedale, ci sono loro davanti all'ospedale. Hanno preso una casa, un palazzo possiamo dire, per vedere qualcuno che sia ferito, viene lì e prendono dall'ospedale. Hanno chiuso tutte le strade, tutti i negozi, sono scappati la gente. Non si sa cosa stanno facendo nel campo profughi. Sono la gente andata via, obbligatori.
Ma dove vanno gli sfollati?
Nei villaggi vicini o nel moscheo o nelle scuole, o dai loro parenti, stiamo raccogliendo da mangiare per loro, coperte, materassi, eccetera, eccetera. Sai, adesso il freddo da noi, c'è la prima volta che da tanti anni cioè non c'era freddo. E oggi, ieri o domani sarà raffreddo quasi 2 gradi. Allora con questi 2 gradi la gente dove vanno?
Ma perché gli israeliani hanno detto alla popolazione del campo profughi di andarsene, ma non è che gli hanno detto dove devono andare, gli hanno detto solo che dovevano lasciare le loro case.
Basta liberare questa strada, liberare queste case. Ci sono rimaste forse tra 20 e 15% soltanto della popolazione. Per esempio, il mio nipote, sposato una dal campo profughi, il genitore di lei e famiglia sono ospitati da loro. Un'oretta fa mi ha detto il mio nipote che sono andati a prendere dalla certe cose dalla loro casa, sono passati i soldati, le hanno distrutte tutte, ma hanno mandato via loro, come lavatrici, come il gas, come eccetera eccetera.
Cioè hanno distrutto le loro cose?
Sì, quello che hanno in mano. Ho detto perché qualcuno, una donna, ha detto a loro siete bastardi. Allora perché ha detto questa parola, hanno fatto questa cosa. Una bambina che 13 anni aveva in mano un specchio, l'ho preso da sé sua per portarla, l'hanno portata giù, l'hanno distrutta. Stanno facendo come a Gaza, nel campo profughi, anche peggiore.
Ma adesso che sono entrati i carri armati a Jenin, voi pensate che arriveranno anche a Tulkarem?
Sì, a Tulkarem certo, perché a Tulkarem e Jenin sono due città che sono parecchie guerriere palestinesi, la verità, nel campo profughi. Allora vogliono fare pagare loro e l'altra gente anche, civili che non sanno, la vita non c'è, né lavoro. Per andare in ospedale a qualche malato, nella notte non possiamo andare, abbiamo paura. Settimana prossima c'è Ramadan. Ramadan la gente non mangia per un mese nel giorno. Questa situazione è difficile. Sai, tu non mangi tutto il giorno, devi andare a fare una spesa, devi comprare la tua cosa per mangiare e ti trovi tutto chiuso. Cioè la situazione sta peggiorando veramente. La prima volta che succede così, è stata una prima antefada, seconda antefada, però non fanno coprifuoco. Per fare vedere il mondo non c'è coprifuoco, la gente possono vivere normali.
Però ovviamente è come se ci fosse il coprifuoco, perché voi non uscite.
Non possiamo, abbiamo paura. Per esempio io ho un ufficio di architettura, da un mese che non sono andato in ufficio. E fanno un blocco davanti al mio ufficio, perché tante volte sono andate lì. Devono cambiare qualcosa. Cioè l'Europa non dice niente. E l'America con Israele. Russia è impegnata con la guerra e il paese arabo non fanno niente. Aspettiamo la solidarietà da tutti il popolo con noi per fare capire la gente e siamo qua vivi e siamo in una crisi veramente grande.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo negli Stati Uniti e purtroppo abbiamo fatto un po' tardi, quindi non riusciamo oggi a mandare la nostra rubrica sulle serie TV di Alice Cucchetti, ma la recuperiamo domani, quindi chiudiamo andando negli Stati Uniti, perché è stata ufficializzata oggi la nomina di Dan Bongino, podcaster ed ex membro dei servizi, come vice capo dell'FBI, una nomina che arriva dopo che Trump ieri sera aveva scritto sul suo Truth Social per elogiarne il patriottismo. Prima però di sentire Luca Santoro, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Prima ufficiale dell'NYPD, poi membro dei servizi segreti e addetto alla sicurezza personale di Bush e Obama. Nel 2019 la svolta che lo fa finire nelle grazie di Trump, un libro in cui Dan Bongino parla del Russiagate, lo scandalo delle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016, come di un caso architettato dai liberali di sinistra per delegittimare Trump. Quando il presidente elogia il libro, Bongino capisce di aver scelto i bersagli giusti. Nel 2020, cavalcando l'onda delle presunte elezioni truccate, concepisce il Dan Bongino Show, che diventa una voce centrale dei media repubblicani con interviste fatte a politici delle file trumpiste e pseudo inchieste sui brogli elettorali dei democratici. Stabilendosi su quei siti come Rumble e Parler, che non fanno fact-checking sulle informazioni che ospitano, riesce a diventare un posto sicuro per la destra americana, un luogo privilegiato da cui tuonare contro il cosiddetto deep state e contro i media liberali che opprimono la libertà di parola. Bongino, da parte sua, diventa un uomo di fiducia del presidente Trump e della sua campagna mediatica. In tempo per la campagna presidenziale del 2024 si è costruito un profilo così perfettamente trumpista da diventare uno dei candidati più credibili per il ruolo di capo dei servizi segreti nei giorni in cui si parlava della loro inefficienza negli attentati alla vita di Donald Trump. Anche non ottenendo quella nomina, Bongino è rimasto nel radar della nuova amministrazione e il giorno dopo l'insediamento alla Casa Bianca, Trump è nuovamente ospite al podcast di Bongino, dove si possono sentire i due scherzare allegramente sul fatto che Trump in realtà era il vero vincitore delle elezioni del 2020.
Mr. President, Americans voted for you the third straight time.
third time, you're right, thank you.
Stamattina, chiudendo il cerchio, Bongino annuncia su X di aver accettato la nomina, diventando ufficialmente vice capo dell'FBI, qualche giorno dopo che era stato annunciato Kash Patel come suo superiore. Nel weekend Patel, che si era insediato anche lui in pompa magna con il profilo del fedele trumpista anti-deep state, si è reso però protagonista di un atto di disobbedienza nei confronti di Elon Musk e del suo doge. Sabato pomeriggio tutte le agenzie federali avevano ricevuto una mail proprio da parte del doge che ordinava loro di stilare un rapporto sulle attività della scorsa settimana, minacciando di licenziare chi si rifiutava di farlo. Patel ha risposto con una sua email inviata ai dipendenti dell'FBI, nella quale ordinava a sua volta di non rispondere alle sollecitazioni di Musk e soci e di non stilare alcun rapporto. Un equilibrio fragile che inevitabilmente cadrà sulle spalle dello stesso Dan Bongino. Una cosa però è certa: se è lì, non lo è certo per la sua affidabilità nel gestire le operazioni dell'FBI, di cui non ha mai fatto parte, ma in qualità di fedelissimo portabandiera del presidente.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.